In altre parole,
anche oggi diamo il benvenuto al nostro ospite della settimana, lo scrittore Fabio Geda. Buongiorno.
Buongiorno, eccomi.
Ricordo che potete poi riascoltare tutte le puntate sul nostro podcast all'indirizzo rsi.ch/rete2. Nella categoria programmi trovate In altre parole. Ieri abbiamo inaugurato la settimana e oggi, Fabio Geda, parliamo di notizie che ci hanno colpito durante la giornata di ieri, notizie che hanno tutte una relazione con la necessità di educare l'uomo a un equilibrio con la natura. In fondo è una delle educazioni più antiche e più difficili, fin da quando l'uomo è comparso su questo pianeta, ha avvertito forte l'esigenza di trovare un equilibrio con la natura, perché tutto intorno a lui era natura e lui, uomo, doveva sopravviverci in mezzo. Ecco, forse oggi l'evidenza della necessità di trovare un equilibrio con la natura è meno percepita, perché sembra che in fondo la natura sia una parte tutto sommato marginale, e invece in alcuni episodi che hanno a che fare con eccessi turistici o con la siccità che sta colpendo l'Italia, vediamo che l'equilibrio tra uomo e natura è ottenibile soltanto se dietro c'è un percorso educativo.
Ma allora, di base, come dire, la faccenda è molto semplice. Noi siamo tantissimi, siamo diventati moltissimi, siamo oltre 7 miliardi, diventeremo sempre di più, e se non riusciamo a trovare un equilibrio con il pianeta che ci ospita, se non riusciamo a insegnare ai nostri figli, ai nostri popoli, un modo per abitare in modo rispettoso i territori in cui risiedono, ecco che allora i territori prima o poi si ribelleranno, perché la natura è più forte, e poi soprattutto, come dire, rischiamo di rovinare per sempre delle meraviglie che altri dopo di noi non potranno più godere. E questo, ad esempio, è il caso della Valle Verzasca, che immagino, insomma, di cui voi in Svizzera abbiate parlato moltissimo, e anche da noi questo video girato da un videomaker brianzolo che raccontava di aver trovato le Maldive a un'ora e mezza da Milano ha fatto molto parlare.
In effetti ha avuto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni questo video di Marco Capedri, e questo ha portato un'ondata di turisti in Valle Verzasca.
Esattamente, un'ondata di turisti che, allora, mettiamo in ordine la faccenda. Da un lato io credo che non ci sia niente di male, anzi, che sia una cosa meravigliosa che un gruppo di ragazzi ventenni girino per le nostre valli e per le valli confinanti, che scoprano luoghi meravigliosi e che li celebrino con la loro capacità di raccontarli attraverso i social. Credo che in questo fatto non ci sia davvero nulla che non vada, anzi, benvenuti questi ragazzi che scoprono le nostre valli e che invitano probabilmente molti loro coetanei a fare la stessa cosa. Il problema è che poi, quando questi luoghi vengono scoperti dal turismo di massa, devono essere in qualche modo rispettati, e il turismo stesso deve essere regolato. Ne approfitto per condividere con voi un invito alla lettura. Il premio Strega è stato appena vinto da Paolo Cognetti con un libro meraviglioso che si chiama Le otto montagne, e che tra le molte cose parla anche di questo, parla della montagna, della trasformazione della montagna da quando era luogo per pochissimi che la conoscevano, per pochissimi che la amavano, luogo difficilmente raggiungibile e sfruttabile a quando invece è stata assalita dal turismo di massa. Ora io mi chiedo, ma ha senso immaginare un ritorno alla montagna in cui pochissimi potevano accedere? Forse no, forse ha senso pensare che è meraviglioso che le nostre famiglie con i bambini, con le nonne, con le macchine raggiungano luoghi e godano di quella bellezza. Certo però che quelle famiglie, quei bambini, quei turisti devono essere educati al godere di un luogo e al rispetto di quel luogo, così come lo hanno conosciuto.
Così come bisogna essere educati al contatto prossimo con la natura per chi vive nelle zone di montagna. In realtà sono numerosi i casi in cui sono stati reintrodotti animali anche potenzialmente pericolosi come lupi e orsi nelle valli di montagna. È di ieri la notizia di un'aggressione nel Trentino, se non mi sbaglio. Anche qui c'è un rapporto fra esseri umani e natura che non è sempre facile.
Guarda, io in questo senso ho trovato rivelante un commento di Reinhold Messner, che è uno che di montagna ne capisce. E da uno come lui, uno si aspetterebbe, no, una difesa dell'orso, no? L'orso è, come dire, è l'animale che viveva nelle montagne prima che l'uomo le colonizzasse, però non c'è nulla da fare, dice lui, adesso l'uomo le ha colonizzate le montagne ed è ovvio che la convivenza tra l'uomo e l'animale, l'uomo è un animale potente come l'orso, deve essere gestita e deve essere anche gestita politicamente. Non è possibile immaginare di ritrovare quelle montagne così come erano prima che l'uomo le abitasse, perché l'uomo adesso le abita davvero e ci va e le sfrutta e ci cammina sopra e ne gode, e in questo senso di nuovo ecco che bisogna trovare l'equilibrio. Ecco, io allora penso davvero che l'educazione all'equilibrio sia la cosa più importante, il rispetto, la conoscenza dei luoghi e evitare che questi luoghi vengano sfruttati, no, in modo eccessivo, ma contemporaneamente rendere quei luoghi luoghi di sperimentazione, luoghi di educazione al bello, perché poi io credo che soprattutto la natura educhi al bello, e nel momento in cui educhiamo al bello i nostri ragazzi, io ritorno sempre sul tema dell'educazione perché mi è molto vicino, credo che avremo anche migliori.
Ecco, questo è un aspetto educativo che in fondo si rivolge a ogni singola persona, cioè cercare di educarsi, educare i propri figli a un contatto e a una conoscenza con la natura. Poi ci sono questioni come quella della siccità in Italia in questo periodo e dei problemi di approvvigionamento idrico che riguardano forse un'educazione dei politici, cioè un'educazione della società a non dare per scontato ciò che normalmente c'è, ma che basta pochissimo perché manchi. Ecco, la natura a volte si manifesta, è il caso dei terremoti, delle siccità, di eventi inaspettati in maniera deflagrante, e qui forse bisogna essere sì educati, ma educati e soprattutto pronti a reagire, avere i mezzi politici per reagire.
Quello è il grande problema, soprattutto in Italia, oserei dire io. Anzitutto il problema della siccità è da capire se ha a che fare con il cambiamento climatico o con lo spreco delle risorse. Questa è la prima domanda che noi dovremmo farci. Allora, da un lato è evidente il cambiamento climatico, è evidente, l'Italia sta assomigliando, il sud Italia, soprattutto il centro Italia, stanno assomigliando sempre di più al nord Africa per mille motivi diversi, e quindi bisogna anche cominciare a reagire e a usare la natura e le risorse così come in Nord Africa sono stati abituati a fare. Sentivo proprio l'altro giorno portare ad esempio la capacità di governare l'acqua per le coltivazioni che ad esempio un paese come Israele ha imparato a fare negli anni, un luogo in cui l'acqua da sempre è pochissima, e hanno ovviamente negli anni imparato attraverso la tecnologia a sfruttare le informazioni, i rilevamenti, le analisi del suolo per progettare macchine che siano poi capaci di sostituire l'uomo nello sfruttamento delle risorse idriche. E questo ha a che fare con il cambiamento climatico. E contemporaneamente è evidente che da noi ci può essere un grande spreco delle risorse. Noi sappiamo che una percentuale altissima delle risorse idriche va persa perché gli impianti non funzionano, perché gli impianti perdono e spesso perché non ci sono abbastanza controlli in questo senso, soprattutto rispetto all'uso dell'acqua da parte dei contadini per le irrigazioni. Insomma, ritorniamo sempre lì, l'educazione all'equilibrio, che è il punto da cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata di questa mattina. Da un lato bisogna prendere atto di ciò che sta avvenendo, da un lato bisogna prendere atto del fatto che l'uomo ha bisogno di sfruttare le risorse naturali, d'altro canto quelle risorse naturali sono ciò che ci permette di vivere, e quindi o impariamo a vivere con equilibrio oppure andremo incontro sempre di più a dei grossi problemi.
Fabio Geda, grazie per questa conversazione mattutina, la seconda puntata. Ricordo agli ascoltatori che Fabio Geda sarà con noi ospite anche nei prossimi 3 giorni. Intanto ci salutiamo e ci risentiremo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Rete 2.